Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Il tarlo di Letizia Baldoni.
Bentornati e benvenuti a Radio dalla parte del torto. Sono Letizia Baldoni. Questa trasmissione, come sempre, vuole fornire alcuni spunti di riflessione su temi scomodi, quelli che è difficile affrontare, che spaventano, ma sono anche quei temi che, se non conosciuti, restano insolubili e ci possono travolgere. Quindi meglio che noi ci informiamo e cominciamo a riflettere e a pensare. Non a caso questa trasmissione si intitola Il Tarlo. Stavolta parliamo di un argomento molto serio, che è quello del nostro benessere psichico. Non ci si vuol pensare, si cerca di allontanare il pensiero, a meno che non ci sia poi da dover affrontare delle realtà, come capita in per tante famiglie in Italia, dove ci sono dei pazienti psichiatrici da curare, da seguire e da sostenere. Spesso queste famiglie vengono lasciate sole, i servizi territoriali sono insufficienti e purtroppo i dati sono allarmanti, perché ci dicono che tra le emergenze della epidemiologia moderna, e in particolare proprio le emergenze che si riferiscono alle patologie croniche, malattie psichiche sono in costante aumento. Questo per quanto riguarda proprio l'incidenza delle diagnosi e delle prese in carico, cioè sempre di più ci ammaliamo di disagio psichico. La riflessione su questo argomento, per quanto fastidiosa possa essere, va fatta, e va fatta soprattutto a livello politico, perché più avanti analizzeremo, cercheremo insomma insieme di analizzare quelle che possono essere le cause del disagio psichico in aumento, anche che cosa si potrebbe fare. Però la risposta forte deve venire dallo Stato. Allora, se noi diciamo che le statistiche evidenziano che se da un lato si vive sempre più a lungo, perché aumenta la sopravvivenza per molte malattie croniche, peggiora però la salute mentale. Quale fascia? Purtroppo parliamo di giovani, parliamo di stranieri, donne e disoccupati. Quindi parliamo sempre di fasce deboli della popolazione che hanno il diritto di essere seguite e curate nel modo dovuto. Depressione, quindi, disturbi neuropsichiatrici che aumentano anche tra bambini e adolescenti. Ci soffermeremo su questo nella trasmissione di oggi de Il Tarlo. Partiamo un po' dai numeri che sicuramente aumentano. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo dal 10 al 20% di bambini e adolescenti soffre di disturbi mentali. Le patologie neuropsichiatriche sono diventate la causa principale di disabilità nei giovani, e, dato terribile, il suicidio è diventata la seconda causa di morte tra i 15 e i 29 anni. Dati terribili, allarmanti, ma sui quali bisogna aprire gli occhi e bisogna assolutamente trovare delle strategie per poter affrontare il problema. Questi dati riguardano gli adolescenti nel mondo, ma anche in Italia si comincia a pensare ad una vera e propria epidemia psichiatrica. Noi chiamiamo i nostri adolescenti non più teenagers, ma li chiamiamo millennials, sono quelli che sono nati nel terzo millennio. Certo, l'adolescenza è sempre stata vista, o la preadolescenza è sempre stata vista, come una fase della vita abbastanza tumultuosa e complicata. Però oggi risulta anche un momento della vita particolarmente fragile, fragile a causa di mutamenti sociali, anche dell'accelerazione tecnologica. Poi vedremo quali possono essere le cause di questo aumento della patologia. Certo è che i nostri piccoli stanno pagando un prezzo troppo alto e quindi questo non si può ignorare. È un tema che suona un po' come un pugno nello stomaco. Propongo di focalizzarlo meglio, dopo una breve pausa musicale con Stephen Dustin, Northern Star.
I'm a believer in things I can't deny. I wanna get lost. I wanna get lost at any cost, as long as I can find my way again. Millions of lights in the midnight sky trying to guide me along. Some of them wander and some lights fade, others would steer me wrong. Millions of lights in the midnight sky, none of them bright as you are. I'll set my course by you, my northern star. I am a seeker who cares not what he finds, and I am a healer of any wounds but mine. Sky trying to guide me along. Some of them wander and some lights fade, others would steer me wrong. Millions of lights in the midnight sky, none of them bright as you are. I'll set my course by you, my northern star.
Eccomi di nuovo in onda, riprendiamo il discorso dell'emergenza psichiatrica dei giovani e partiamo questa volta dai numeri, numeri che derivano da uno studio significativo condotto presso la San Diego State University. Lo studio è molto attendibile perché coinvolge oltre 200.000 adolescenti di 12-17 anni tra il 2005 e il 2017 e quasi 400.000 adulti di 18 anni o più per un periodo che va dal 2008 al 2017. Quindi ci troviamo di fronte a uno studio longitudinale con un campione molto numeroso e quindi particolarmente significativo. I dati che emergono ci parlano di un aumento del 52% del tasso di individui che hanno riferito sintomi depressivi negli adolescenti tra il 2005 e il 2017 e del 63% tra i giovani adulti di 18-25 anni tra il 2009 e il 2017. aumenti veramente spaventosi, più della metà. C'è stato anche un aumento del 71% dei giovani adulti che hanno lamentato un forte stress e del 43% del tasso di giovani che hanno dichiarato di pensare al suicidio, si è passati dal 7 al 10,3% dei giovani. Graziano Pinna, neuroscienziato della University of Illinois a Chicago, spiega all'ANSA che i condizionamenti culturali come l'abuso tecnologico e la carenza di sonno che ne deriva possono avere effetti devastanti su un cervello in via di sviluppo come quello dei giovanissimi. I disturbi mentali possono sfociare proprio nell'incapacità del cervello di adattarsi alla velocità dei cambiamenti imposti dallo sviluppo tecnologico e dai nuovi trend culturali. Questo problema ha dimensioni pandemiche, afferma Graziano Pinna, e sarà necessario sviluppare interventi mirati e capire meglio come la comunicazione digitale favorisca i disturbi dell'umore o addirittura l'ideazione al suicidio. Questo può essere un punto di vista, una chiave di lettura. Mi piacerebbe allargare la visione ad altre ipotesi, perché questo dei disturbi psichici è un fenomeno complesso, quindi va letto attraverso varie piste interpretative. Ritornerei ai numeri, che sono interessanti ma sconcertanti, dall'America passerei all'Italia. I dati forniti dalla Regione Lombardia sulla neuropsichiatria infantile lanciano un grosso allarme. Se prendiamo come punto di riferimento la Lombardia, dobbiamo anche dire che è una delle pochissime regioni d'Italia in grado di fornire statistiche aggiornate relative a questo ambito della neuropsichiatria. I dati rilevano che tra il 2008 e il 2016 il numero di bambini ed adolescenti presi in carico dai servizi è passato dal 4% al 7% della popolazione. Mentre il numero di ricoveri per problemi psichiatrici nella sola città di Milano, pensate, è aumentato dal 2011 al 2015 del 21%. La metà della casistica riguarda casi indicati come gravi, tanto che i dati regionali indicano che nel solo anno 2016 l'inserimento in comunità terapeutiche ed educative nella fascia degli 11-17 anni è cresciuto del 10%. Ora proviamo ad immaginare di effettuare una proiezione di questi dati su scala nazionale, a parità ovviamente di condizioni, di risorse, investimenti per il sistema sanitario nelle varie regioni. A che quadro potrebbe emergerne? Un quadro dalle cifre impressionanti. Quali sono i fattori principali, le cause di questo malessere giovanile oltre l'uso della tecnologia? Perché oggi le intemperanze, le difficoltà esistenziali proprie dell'adolescenza sfociano sempre di più in patologie psichiche? E che cosa si può fare al più presto, subito, per arginare questo fenomeno desolante che sfocia nell'autolesionismo e addirittura nel suicidio? E naturalmente i fattori che contribuiscono ad incrementare la patologia sono molti, possono essere fattori culturali, neurobiologici, sociali, ambientali e anche le condizioni familiari. Questo ce lo spiega Simone Rugolotto, presidente della sezione regionale Veneto della Società Italiana di Psichiatria. L'adolescenza è un periodo critico perché in quegli anni avviene una riorganizzazione dell'identità. Nella maggior parte dei casi una crisi psichiatrica acuta avviene in ragazzi che avevano già presentato un disturbo psichiatrico nell'infanzia, come possono essere disturbi della condotta o il disturbo da deficit di attenzione con iperattività. A volte però si può trattare dell'esordio di un disturbo psicotico o bipolare che aveva dato pochi segni di sé, quindi non è sempre facile leggere i primi sintomi di un disagio così forte. Per questo, Filomena Albano, che è l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha detto che parlare di salute mentale in adolescenza significa occuparsi di ragazzi invisibili, poco intercettati e particolarmente vulnerabili. L'autorità garante ha promosso un'indagine sulla salute mentale degli adolescenti ed ha purtroppo dovuto confermare la stessa situazione. Afferma Filomena Albano di aver rilevato la mancanza di integrazione e comunicazione tra gli operatori dello stesso ambito territoriale, la carenza di servizi e strutture dedicati e di personale con esperienza specifica, ma soprattutto è emersa la solitudine delle famiglie con adolescenti con disagio che andrebbero sostenute adeguatamente, e c'è quindi l'esigenza di interventi precoci e tempestivi, e ad oggi purtroppo le risposte che si hanno sono molto frammentate e disomogenee. Non c'è una vera e propria presa in carico della patologia mentale psichiatrica giovanile, e questa presa in carico deve avvenire da parte dello Stato, da parte di una politica che sia attenta ai problemi più rilevanti della società su cui opera. È una questione seria, importante, come dicevamo prima, e adesso ci prendiamo una pausa, ci rilassiamo con un brano musicale e andiamo con Anna Wynn, The Play.
Hidden all the day, the bubble of trust, the leaves of peace will fold and burst. Don't be so upset. You of your fall and for the ending, don't be so upset. Colorful and fun. You're
not her eye. We are playing every day.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Sono di nuovo con voi per parlare di un'altra chiave di lettura dell'aumento dei disturbi mentali nei giovani. Questa ci viene fornita da Dainius Puras, di formazione psichiatra, che è l'inviato speciale dell'ONU per la salute mentale. Puras ha presentato un rapporto molto duro verso le politiche statali, nel quale dichiara che le disuguaglianze, la discriminazione, la violenza sono i maggiori fattori che alimentano le malattie mentali. Eliminarli è molto più importante per la salute mentale delle persone che somministrare farmaci. Gli stati devono concentrarsi su questo, bisogna riequilibrare l'approccio biomedico con interventi sociali e per la tutela dei diritti umani, poiché le disuguaglianze stridenti logorano la psiche umana suscitando ansia, diffidenza e tutta una serie di disagi. Quindi si tratta di una specifica attenzione agli stretti legami tra le dinamiche sociali e la psicopatologia. Devo dire che questa chiave di lettura mi piace molto. Sono anche convinta, come dice Recalcati, che ogni considerazione psicopatologica dell'individuo come monade chiusa, separata dal campo delle relazioni sociali, come un mondo interno contrapposto a un cosiddetto mondo esterno, è assolutamente insufficiente per rendere le figure e le trasformazioni della psicopatologia. Quindi metterei in evidenza come la dimensione sociale, oltre agli aspetti tecnologici, oltre agli aspetti economici, agisca in modo significativo su tante forme di disagio che vengono manifestate dagli adolescenti e che si traducono in sofferenza psichica. C'è un altro dato interessante che viene da Eurobarometro, secondo il quale il 21% degli italiani si sente escluso dalla società. Questa è la percezione che hanno gli italiani di far parte o meno della società in cui vivono e mi sembra un dato veramente interessante. Negli altri paesi europei Le percentuali sono molto più basse, per esempio l'11% nel Regno Unito, il 9% in Francia, l'8% in Germania. Ci sono quindi altre fonti secondo cui ansie quotidiane, paure, angosce e soprattutto l'insicurezza caratterizzano il vissuto dei cittadini contemporanei in molte parti del mondo. C'è anche in letteratura, troviamo molti testi sulla crisi dei valori, sulla crisi di identità e sull'epoca delle passioni tristi. Dal punto di vista della sanità e delle politiche pubbliche si pone la questione della risposta che è possibile dare alle persone laddove si manifesti il disagio. Sono stati fatti molti passi avanti, ovviamente, negli ultimi decenni per individuare forme più idonee di trattamento e di sostegno. Basta ripensare alla legge Basaglia, che ha rimesso la persona umana al centro dei servizi psichiatrici e così il benessere psicologico dell'assistito, ma vanno rafforzate le strutture integrate nello sviluppo di una medicina del territorio che sia più attenta al disagio psichico. Molto deve essere ancora fatto, soprattutto nella direzione del riconoscimento del diritto di tutti i cittadini di fronte al principio della tutela della salute mentale. Va considerato che la salute e il benessere psichico, individuale e collettivo, salute psichica e benessere psichico quindi, devono essere tenute in considerazione in tutte le politiche, in particolare in quelle del lavoro e in quelle scolastiche. Dovremmo sviluppare stili di vita salutari, contesti di lavoro e di socialità atti a favorire il benessere psichico. Bisognerebbe dare una corretta informazione, comunicazione sull'esistenza dei servizi e soprattutto la prevenzione. Va curata la prevenzione e anche la relazione umana nella professione di chi è operatore in questo ambito. La relazione tra operatore e paziente è fondamentale. Alcune risposte, se non arrivano dal pubblico, dal settore pubblico, arrivano dal settore privato. È interessante seguire il lavoro svolto dalla neuropsichiatria dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, l'ospedale pediatrico di Papa Francesco. Il professor Stefano Vicari, responsabile della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambin Gesù, afferma che il primo segreto è non aver paura. I ragazzi la sentono e non si fidano di chi ha paura di loro. Questo approccio è molto vicino quindi al sentire dei giovani e viene ben descritto in un libro da poco uscito a cura di Andrea Pamparana, giornalista, insieme appunto a Stefano Vicari. Il libro si intitola Il filo teso e viene raccontata la realtà dei disturbi psichiatrici tra gli adolescenti con il fine di rimodulare la definizione di disagio mentale per dargli l'aspetto che ha per natura, cioè un disturbo come gli altri che va riconosciuto e curato. Questo approccio sembra particolarmente concreto ed efficace. È necessario trovare un metodo per arrivare ai ragazzi, perché in Italia circa 200 decessi all'anno riguardano i ragazzi sotto i 24 anni. Dice l'Istat che la tendenza al suicidio è in calo, ma cresce il fenomeno dell'autolesionismo tra gli adolescenti, che arrivano anche all'ospedale Bambin Gesù di Roma, al pronto soccorso, dove arrivano anche per tentativi di suicidio, che sono aumentate queste richieste urgenti. Sono aumentate di 20 volte in 8 anni. Quindi, nel corso della Giornata Mondiale di Prevenzione del Suicidio il 10 settembre scorso, l'ospedale pediatrico della Santa Sede ha dedicato a questi temi il convegno scientifico Bambini, Adolescenti e Suicidio, una nuova emergenza. E nel corso di quell'incontro è stata presentata l'anteprima di un documentario intitolato Tagli, che racconta le storie di autolesionismo di 3 giovani ex pazienti. Sempre il professor Vicari ha affermato in quell'occasione che bisogna far conoscere questo fenomeno per poterlo affrontare in tempi rapidi e con efficacia. I nostri dati, sempre Vicari, dimostrano che un bambino o un ragazzo che si taglia è a potenziale rischio di suicidio. Intervenire precocemente è il solo mezzo per interrompere questa spirale pericolosissima. Per ricevere aiuto immediato in caso di difficoltà, al Bambino Gesù è attiva 24 ore su 24 la helpline Lucy, il cui numero 0668592265, ripeto, 0668592265, è attivo ogni giorno grazie a un team di psicologi che ricevono le telefonate. Inoltre è stata sviluppata, sempre per la prevenzione del disagio giovanile, una app, l'applicazione Up to Young, scaricabile gratuitamente da Google Play, che permette ai ragazzi che ne hanno bisogno di chiedere il supporto di uno specialista. Queste misure mi sembrano particolarmente efficaci, andrebbero diffuse, parlatene con chi conoscete, perché se ne parla poco e invece è importante divulgarle. Andiamo adesso a fare un'altra pausa musicale con Josh Woodward, Gravity.
Folks, your friends, and me.
eccomi ritornata per avviarmi alla conclusione della trasmissione, ma anche per cercare di aggiungere un altro tassello alla nostra analisi di un fenomeno sconcertante come l'aumento dei disturbi psichici negli adolescenti. Questo fattore è l'uso delle sostanze sintetiche che sono facilmente reperibili oggi in un mercato che guarda proprio a questa fascia d'età. Che ci sia una corrispondenza tra l'uso delle sostanze e l'aumento dei disturbi psichici, questo non lo posso affermare. Però è un altro dato interessante il fatto che ci sia una facilità a far uso di sostanze legata a una sempre più spiccata intolleranza ai piccoli insuccessi, all'incapacità di reggere le frustrazioni, di sopportare le frustrazioni. La psicopatologia anche nel tempo è cambiata, come dice la psichiatra Vilma di Napoli, che lavora a Trento nel servizio pubblico. Le psicosi prese in considerazione 40 anni fa, dice la dottoressa, sono cambiate e oggi possono essere scatenate da una molteplicità di fattori, ma sullo sfondo rimane sempre una sorta di disagio sociale che si fa più evidente. Ritornando al discorso dell'intolleranza agli insuccessi, una bocciatura o perfino commenti negativi sui social possono mettere in moto una serie di meccanismi che portano a sviluppare patologie depressive. Se non vengono affrontate per tempo e riconosciute, viste dai genitori, dagli insegnanti, queste possono sfociare anche in eventi tragici. Purtroppo dicevamo che nella fascia d'età al di sotto dei 23 anni, fra le principali cause di morte subito dopo gli incidenti ci sono proprio i suicidi, quindi bisognerebbe essere pronti e preparati a riconoscere subito i sintomi della depressione. Ora, nella nostra società che viaggia sempre più veloce, questo non è un compito facile, perché bisognerebbe osservare nei ragazzi delle piccole spie che possono far pensare a una depressione. Tuttavia, la depressione è una delle patologie più difficili da accogliere, da vedere nelle persone. Ci si accorge sempre quando è troppo tardi. E purtroppo, anche secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sembra che la depressione diventerà la prima causa di malattia fra le persone, scalzando i disturbi circolatori. Ecco, per questo, conclude Di Napoli, è importante promuovere eventi di sensibilizzazione in grado di gettare una nuova luce su queste patologie e aprire spazi di ascolto per aiutare i giovani a ottenere quella comprensione che non trovano altrove. Quindi, cari ragazzi, cercate di rivolgervi ai vostri genitori, ai vostri parenti, ai vostri insegnanti, ai medici, non tenete per voi le vostre preoccupazioni, apritevi e cercate di chiedere aiuto, perché questo è già un passo ottimo verso la risoluzione dei problemi. A questo punto la mia trasmissione volge al termine. Ci salutiamo, vi aspetto con una nuova puntata del Tarlo e vi lascio con Ton Sunny Ice.